frequency.
Sai, le carte ci sono, le condanne sono le carte, non lo so. Cioè, che non ci devono cercare, ma loro poi le galere se le fanno, se la giusto, non è che sta facendo le galere di Renzo, ogni epoca c'ha.
Ma non si sente altro?
Lo so, c'è un po'. Cioè, vuol dire che parlare così di paese del gaspolo separato da quello che sta succedendo dentro un paese come l'Italia, 40 anni fa, 20 anni fa, 10 anni fa e oggi sono sempre tempi diversi, sono cambiate le leggi. Perché cambiano le leggi? Perché hanno tolto i due lavoratori? Non so, sei in mezzo a una lotta micidiale, perché la mafia è quella e quell'altra, sono venuti fuori quel giorno lì, ha fatto tutto quel canaio che hanno fatto. Perché? Perché in Sicilia? Perché cos'è? Tutte cose, non è che avvengono perché Rina, e Rina chi è? Dove viene? Scusa, no? Cioè si sa benissimo, cioè è stato in galera lui la sua vita, era in galera da ragazzino, lo conoscevo benissimo, cioè per dire, le biografie lì sono cose che chiedono un pochino, cioè la lotta fra la democrazia cristiana là dentro c'era o non c'era in Sicilia? Questi qua, dalla parte stanno, dalla parte, cioè sono cose reali, Andreotti e lì eccetera, sono cose reali, cioè la mala di Milano, essere delinquente a Milano è una cosa, essere delinquente in Sicilia è un'altra roba, perché c'hai una scala gerarchica che ti sfrutta. Io sono stato in galera, ho visto i famosi picciotti, se potevano farle a meno del capo ne potevano fare molto volentieri, però a volte dove a meno non c'era, ma dove c'era, ma poi nei casi speciali non mettevo la chiesa, faccio per dire, anche qua là. Cioè, una volta avevano premiato, facevano capi della mafia, capi, andiamoci. Cioè non li vedevi nemmeno nei casi speciali, non li vedevi qualcuno nella terra. Invece adesso sono bastonati di tutti, perché? Anche per niente, perché non tutti sono lì, sono in 700 e 41 mesi. Perché sono 700, non 300, non 1000 o 10.000? Quelli che mettono lì, chi è il tribunale che decide questa roba qua? Quando non visto se è un gran casino, fa quello che voglia, c'è una centralizzazione giudice sorveglianza, tutte le 13 sezioni, quando non visto, sono centralizzate su un giudice sorveglianza, che decide lui quando ci devi andare e quando devi uscire. Non sono più gli altri parlano, lui che decide come va a Roma. E stanno facendo così anche per il terrorismo, come lo chiamano Roma. Vediamoci, perché poi succede sempre così. Cioè ci troviamo di fronte a qualcosa, una macchina statale. E sempre no, che Gasperi e usa quell'altro, poi dopo viene rumore che utilizza con gli altri, oppure viceversa, che cavolo so io, no? E poi Alfano, chi è? Fa delle cose stranissime, prima addirittura l'ho visto come io, cioè non so se l'hai mai capito, mettono le celle se tu saluti da cosa a cosa, questo è un avvocato, magari l'avvocato è quello, è un scemo, cioè, in 41 bis e poi dopo lui in tutte le altre come si chiamano le giri, comunque in tutte le altre carceri, se tu saluti uno vai, passi, lì non è che puoi incontrare, puoi solo salutare da un tanto, perché incontrare è tutto suo, mentre che vanno avanti, basta, quello è per le guardie, ma poi gli altri saluti, ma se ti fermi, non so, oppure cammini, saluti uno da cella a cella, da bocca degli uomo, come chiamare. Lì ti prendo, ti danno 10 giorni di punizione. E l'ho visto a Cuneo, ce n'era uno che era 14 celle più distanti di me. Tipo, era là, isolato, portato giù dalla sezione 41 bis, messo là 10 giorni perché? Mi sono fermato a salutare una. Ma non che gli ha stretto la mano, si è armato che causa sono io, sai che me la pareva. È giusto, per dirti, Alfano l'ha fatto, mica l'ha fatto il carceriere di Domenico. Perché l'ha fatto? Cioè, come ti hanno detto anche i carcerieri, viceversa? Ma perché tutte queste robe qua che fanno? Perché chi gli ha detto di fare queste centralizzazioni? Di... Vai, guarda, tu ti scrivo quando non pensi una punizione, eh? Se dipende dai giorni, i famosi giorni delle premialità. Se tu scrivi a 41 bis, non tutti scrivono a 41 bis, mi sembra una cosa logica, no? Solo qualche tu lo scrivi a 41 bis, perché è punitivo? Era uno di Dio, perché cos'è sta roba qua? A parte che anche se scriviamo noi arriva le cose, cioè una nota fa come i libri che facciamo qui, no? Però se scrivo un altro la mia fatalità, se scrivo lì no, e se tu scrivi a cose da punitivo, capito? Cioè, ma tutta sta roba qua, chi l'ha messa in piedi? Il blocco dei libri, ma perché? Perché il blocco dei libri? E tu vai a San Vittore, l'altro giorno a San Vittore, uno ha portato i libri e non li hanno fatti entrare. Poi parla di 41
no,
bis. Anche San Vittore, anche a parte opera, proprio a San Vittore. San Vittore, che è il calcio giudiziario di Milano, non di Sassari, faccio vedere che voce. Il sud esiste, è diverso, Palermo è diversa anche come condizione economica, ma Milano, libertà, monosi, cioè il mercato del lavoro, cioè, cosa dire? Io non lo conosco bene, però adesso le cose sono diverse. È diverso anche nella galera, però San Vittore è stato, c'è queste cose. Allora, però, le montagne le hanno fatte entrare, era uno che è stato per il 1° maggio. L'ultima roba fatta entrare. E arrivati lì dice, non sono consoli. Liberare tutti i rari della terra, no, così. Non sono consoli, era andato indietro. Però non esibito che sono i gavi di per montagne, cioè. A me quindi quello poi vediamo poi. Un altro c'aveva una rivista animalista, no? Che si chiama? L'ha fatta circolare un'altra, abbiamo saputo con le guardie sono saltate addosso e gli ha preso la rivista animalista, sarà passato a San Vittore. Fammi capire che cosa succede a 41. Ma chi gli fa fare queste cose qua? Se no la nostra debolezza oppure.
No, ma
cioè, ecco, faccio solo per dire.
È diverso, come dicevi tu prima, sì. È invertita al 41 bis li bloccano. E tutto il resto viene da sé.
Cioè, so per dire, succedono queste cose qua, e che mi mettono gli ostativi e tutte le premialità a quello che mi raccontavi tu, no, della, adesso non mi viene, ma mi raccontavi proprio di queste anche cose ostative su altri piani. Non so, ci troviamo di fronte a cose anche così, come quello che dice, a me mi hanno dato. 41 bis, ma mi ha messo in associazione, ma quelle cose lì, no? E poi no, associazione 416 bis, no? Non tutti questi bis, la carta, è 416 bis, metti su l'associazione per di più che a fare una cosa, da 15 anni, così, giusto perché, no? Giusto? E quello lì si è beccato, a noi ci hanno scritto, poi scrivi, non scrivi, fa come vuoi, però c'ha 70 anni, se no la diciamo, facendo del gas, ci scrivono, cioè. Ma sai come l'ho preso questo regime qua? Che io mamma l'ho messo in cella con quelli, sono andato all'aria con quelli e che ci vuole fare? La galera deve dire che ci ha dato il bacio, ti aiuti, giusto? Poi se uno li fa con le guardie, guarda, perché non li fanno con le guardie, ti aiuti, ti scambi, parli, fai, scancati, poi sei un cretino che ti dice, muori, ma se no stai lì. A quelli, se è così, papà, associazione, e si sta facendo 12 anni così, un uomo anziano, e anche poi più di una volta ci hanno scritto lettere così, ci beccano queste cose, che gli dici, cosa facciamo? E lì c'è tutto un apparato che fa tutta questa roba di cose. Ci trovi di fronte a Marcello, quello c'aveva magari da fare un poco di anni di galera al suo, per farti su del furto, dove l'ha fatto, non so cosa si è fatto, e invece si trova a fare, boh, insomma, quello di anni. Cioè ci troviamo di fronte a una macchina già proprio ben, anche ben oliata, bam, 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 e appunto basta uno che si mette lì di punto e dice no, io ce ne devo uscire fuori, che perché giuridicamente non stai più un cavolo, proprio da un punto di vista anche dei processi, tant'è che adesso fanno i processi di videoconferenza, così fa prima, e i processi di videoconferenza era solo per il 41 bis, giusto? Noi conosciamo di quelli, non conosciamo, i belli che in carcere li hanno presi e quelli che conosciamo. Quindi ha fatto non c'è sentito concorrenza. Non è vero, non è 16 bis, né bimbo, bombo, ma semplicemente ragazzi che in galera hanno preso un giorno con le guai, sono preso, ma hanno applicato la videoconferenza. Oppure ragazzi in ottavo, non hanno mai, sono stati 3 ore in galera, videoconferenza, 3 mesi, quando ha fatto, videoconferenza. L'hai capito? Cioè, sai cos'è la videoconferenza?
Sì.
Non parli più con nessuno, io ti saluto più, non, anche la difesa la facciamo più assieme. io sono in classe a Milano, tu sei a Trieste, tu rimani a Trieste, rimani a Milano, ho il video davanti, la guardi da lì, che guardi il video, quando vogliono spegnere, ti spengono la notte, tu la difesa è già finita. Il processo passa così per tutti, non solo per i ma per tutti, tutti quelli che hanno scritto di qua. Cioè ti troviamo di fronte, sì. Ma
però la domanda che mi pongo è che fare sull'ergastolo, perché qualcosa uno dice vabbè, siamo, la situazione è così, e d'altra parte c'è questi 1500 persone che hanno l'ergastolo, che si deve fare, non si può fare nulla, cerchiamo di fare un discorso più legale, perché dire l'ostatività è sbagliata. Da un punto di vista legale, quasi tutti i professori universitari che insegnano sociologia del diritto, diritto penale, ti dicono sì, è sbagliato. Intanto le leggi, una legge speciale che dura da 92 ore e si rinnova tranquillamente, non è più una legge speciale, è una legge dell'ordinamento italiano. Due, il dire che tutti sono uguali davanti alla legge, ci insegnavano così, io ho fatto legge ma poi non ho, per mia scelta non ho mai voluto praticarla, però una delle cose che ci dicevano, guardate, tutti sono uguali alla legge, ho capito, tutti tranne i mafiosi e quelli che sono nelle 416 bis, perché loro non sono uguali alla legge degli altri cittadini. Allora può esistere uno Stato che per tanti anni porta avanti tutte queste illegalità, diciamo, queste sono illegalità. Però direi che l'ergastolo è di per sé un'illegalità. L'ergastolo, sia quello normale, sia quello ostativo, quello, chiamalo come tu lo vuoi, perché poi tolgono lo stativo per non so, la categoria X, ti ce ne mettono un'altra categoria che dicono questi ergastolo per sempre. No, è l'ergastolo che dovrebbe essere una parola che non deve essere più la pena di morte in Italia. Sono sicuro che se la ripresentano in certi momenti la maggioranza dei cittadini con... se comprano le paginate sul Corriere della Sera, su Repubblica, eccetera, la maggioranza dei cittadini dice sì, evviva, rimettiamola, perché è anche tutto quello che c'è dietro, in fondo il far uscire
sì, direbbe sì contro i reati tipo contro la proprietà privata, direbbe no alla pena di morte contro i reati finanziari,
esatto, quindi quelle però di classe. Guarda, se tu però... fai una scuola superiore,
no,
andavo
no,
io ho insegnato nelle scuole medie per fortuna mia, per scelta mia, ma nelle superiori anche oggi se tu vai in un liceo e tu chiedi cosa ne pensano i ragazzi della pena di morte, con la rigidità tipica dei ragazzi, che eravamo rigidi anche noi, anche noi no, non si può dire noi, io a miei tempi ero rigido, va bene, avevo le mie Mao Zedong pensieri dietro, però capito, avrei dato dentro su certe cose, i fascisti è buon buon, è per dire quello è buon buon buon, capito? I ragazzi in un liceo ti direbbero la pena di morte, rimettiamola, ma che cazzo c'è questo buonismo stupido così? Per dire, allora dobbiamo ritrovare in qualche maniera una campagna, chiamiamola campagna, un qualcosa, degli strumenti per dire basta con l'ergastolo.
Perché
il Portogallo l'ha fatto, quell'altro l'ha fatto, perché l'ergastolo non serve a un tubo, perché l'ergastolo non è un deterrente, perché aumentare le pene non è deterrente, non lo so io come, non saprei spiegare, ma su quello deve essere trovato e poi dire ergastolani che siete in Italia al 41 visto, datevi da fare. Anche voi dovete muovervi, perché tanto se il magistrato di sorveglianza un li riquadrate, io ne conosco alcuni che sono da 40 anni lì, non sono stativi, ma è da 40 anni e fanno l'ergastolo. Perché il magistrato ha detto: di te non mi fido neanche, non ti manderò fuori, altro che condizionare 26 anni, con baffo, per fresa. E tu ci rimani in galera. Vabbè, e ci sono, uno mi ha telefonato ultimamente, sa, sono al permessi, va al permesso da qualche anno, ma perché ai miei tempi era considerato il biondino della Spider Rossa, e quindi era uno che ha ucciso una ragazza. Ha ucciso, lui ha sempre detto che non aveva ucciso un tubo, però alla fine di tutti i gradi gli hanno dato l'assassinio a Genova di una ragazzetta, e la ragazzetta era di una famiglia super importante, hanno trovato in lui o il capo espiatorio o il vero, la persona che ha compiuto il reato. Però dopo 35 anni, 40 anni, che lo tenete a fare in carcere a fare? Non lo so. La legge vi direbbe, ma il magistrato dice: non voglio correre pericoli o roba del genere. E quindi, ecco, sull'ergastolo secondo me si fa poco, ma sull'ergastolo in generale. Io ci ho litigato un tempo con Carmelo Musumeci, proprio perché lui diceva: no, bisogna fare lo stativo. Ora, per fortuna, gli hanno tolto lo stativo e quindi sarà d'accordo, sto scherzando, su dire: facciamo una campagna contro l'ergastolo. Perché a lui ora gli andrebbe meglio se fosse tolto l'ergastolo, quello normale, dato che è diventato un ergastolano normale, diciamo. Ma sta uscendo, è giusto che esca, è giusto che esca, non è che abbia nulla da dire, però è l'ergastolo in sé che non può essere.
Ma non è solo quello, però, se tu vai a guardare una roba, da una parte ci sono, per esempio, un tot di ergastolani, da una parte c'è l'isolamento, dall'altra parte c'hai i detenuti che si fanno un anno in sovraffollamento, detenuti che si fanno un anno e al quarto mese escono morti per niente, per un furto, è così, cioè ragazzi che ce ne sono tantissimi. Abbiamo fatto ultimamente una manifestazione a Pesaro perché un ragazzo, in particolare un compagno che era dentro, ha avuto, come dire, era conosciuto quantomeno nell'ambito comunque di compagni eccetera, quindi si è riusciti a andare in 100 persone su un carceretto che altrimenti, come dire, era uno dei tanti morti che passava inosservato, no? Quindi come si fa a prendere una condizione particolare e non, come dire, non coglierla come altra faccia della medaglia? Perché il sovraffollamento, quella promiscuità che c'è, quel fatto che entri dentro sano per un furto, esci che c'è l'AIDS, sei sieropositivo o sei spaccato, hai contratto magari, o ti hanno pestato e esci con la schiena spezzata e non più, cos'è preferibile? Non c'è niente di preferibile, sono le facce della stessa medaglia. Il tentativo che si voleva fare era quello di cogliere nel 41 bis, come anche per dire nell'ergastolo, in certe forme, ma come anche negli 14 bis per esempio, no? In alcune condizioni emblematiche, eccezionali, no? A partire da queste condizioni eccezionali, no? Andare a leggere una condizione più generale, che non riguarda solamente poi il carcere, perché è un esempio che per esempio potremmo fare oggi, molto pertinente all'esempio della mafia, quando si dice, no, l'elemento della criminalizzazione che legittima uno stato d'emergenza, no? Un largo consenso attorno a questo stato d'emergenza, la mafia in Italia senz'altro ha questo tipo di cose. Un altro elemento che c'è oggi, per esempio, è la questione degli islamici, il terrorismo islamico. Ce la troviamo dopo il 2001 e oggi, dopo tanti anni, in questi ultimi, quest'ultimo anno, in questi ultimi anni, sta riemergendo con grande forza questa questione e consente un piano di criminalizzazione e di legittimazione dello stato d'emergenza molto, molto avanti. Faccio solo un esempio, l'ultimo che ci è capitato comunque di cogliere nelle notizie. Vi ricordate di quella donna, quella ragazza che è partita per la Siria, che parlava al telefono, mamma devi venire su, eccetera, quella madre che gli rispondeva: sì, ho portato io, ti ho fatto la focaccina, mamma guarda che in Siria è lungo il viaggio, lascia perdere la focaccina. No, ma hanno arrestato tutta la famiglia, ma nessuno ha posto l'attenzione sul fatto che questa madre è stata scarcerata un mese fa, dopo due giorni è morta. Non gliene importa a nessuno, nel senso, quella notizia non fa più notizia. Questo ci fa capire che attorno, diciamo, a una particolare condizione carceraria c'è anche una condizione sociale, che è espressione di una condizione sociale. Noi dobbiamo anche riuscire, come dire, a cogliere, a non prestare, diciamo, il fianco all'opera di differenziazione che fa per esempio lo Stato attraverso il carcere, per cui c'ha quello in isolamento, quello nel sovraffollamento, quello nel carcere di un certo tipo, quello in un carcere di un altro tipo, quello in AS, quello però in AS1, in AS2, in AS3, quello in 41 bis, quello 41 bis comma 1 e comma 2, non se ne viene fuori, quello ergastolo e quello ergastolo stativo. Occorre, come dire, tenere insieme questo tipo di condizione, e questa condizione però cercare di legarla alla società, perché il carcere è un pezzo della società. Quindi dobbiamo avere quella capacità di lottare contro l'ergastolo, il 41, il carcere, va? Al contempo che si lotta contro la guerra, contro l'imperialismo, contro le, diciamo, sul discorso delle privatizzazioni. La nostra capacità è quella, come dire, di far crescere tutti insieme, perché una cosa da sola non può crescere, cresce tutto insieme, e noi del resto siamo tutti compagni, no? Che hanno questo tipo di prospettiva. Anche noi stessi, come collettivo di Ovvio, che ci occupiamo delle questioni del carcere, non ne facciamo un discorso settoriale, noi non ci occupiamo di carcere e ci occupiamo solo di quello, o ne facciamo un discorso specifico. Noi diamo un occhio d'attenzione a quello, però collocandolo all'interno sempre di una prassi, comunque di un dibattito, di una tensione che riguarda comunque un approccio rivoluzionario, o che vorrebbe essere rivoluzionario, perché altrimenti non se ne viene fuori. E in questo senso qui il discorso del 41 bis è un discorso, come dire, perché ci premeva farlo, quello che abbiamo cominciato a fare penso a metà degli anni 2000, dove anche nei circuiti dei compagni era difficile parlare di 41 bis, perché c'era la questione, se ho capito, ma è mafioso, noi... Allora, da una parte chiaramente c'è il discorso dell'uso strumentale, di una certa, della criminalizzazione, nel momento in cui io, il bambino sciolto nell'acido, piuttosto che il coso scozzato davanti a tutti sulla spiaggia col sangue che esce, eccetera, no? Creo comunque una situazione, un soggetto particolarmente deumanizzato in un certo senso, no? Per cui è consentito in quel caso eccezionale un trattamento fuori dalle norme, vale a dire la tortura, è legittimato l'uso della tortura per estorcere informazioni, per esempio. No, come anche negli Stati Uniti, Guantanamo, Abu Ghraib, erano espressamente fatto per dire gli Stati Uniti hanno necessità di prevenire, e quindi l'uso della tortura di fronte al crollo delle torri gemelle, quindi alla morte di 2000 e rotte migliaia di persone, è legittimo, quindi è legittima l'uso della tortura. Però se noi non riusciamo a rompere a quel livello il meccanismo, no, a dire non va bene neanche lì, e non per una questione umana, ma principalmente perché è una questione, uno, che è strumentale. Noi non ci possiamo fidare delle etichette che dà lo Stato, né di terrorismo, e abbiamo visto, abbiamo sotto agli occhi, no? Quanto, per esempio, è contraddittoria questa questione, quanto la Turchia, per esempio, all'interno di questo tipo di scenario alimenta non solo la Turchia, paesi alleati dell'Italia, rientrati in Arabia Saudita recentemente, a complimentarsi, abbracciarsi, per dire, e quanto, per esempio, la questione della mafia. Tutto mafia per certi versi, criminalità organizzata, ce l'abbiamo sotto gli occhi, ma dall'Expo la questione, sono tutte piccole cose che vengono fuori con questioni della magistratura, ma noi ce l'abbiamo sotto gli occhi i livelli della corruzione che esistono, no? Quindi il fatto di attaccare il 41 bis, o quantomeno attaccare il punto più alto di legittimazione, cioè lo stato d'eccezione, rompere quello, e vorrebbe dire anche romperlo nella questione, per esempio, dell'ISIS, come è stato prima Al-Qaeda, come è stato Saddam Hussein, come è stato Bin Laden, quelle nicchie in cui si legittima ad ampio consenso, bipartisan, no? Uno stato d'eccezione. Lì bisogna andarlo a rompere, perché sennò cosa abbiamo visto? Da un lato questo meccanismo è strumentale per fare che cosa? Per generalizzare per questo tipo di dispositivi, no? Perché per esempio il dispositivo del 41 bis, per il quale si esce solo attraverso la collaborazione, che poi è un concetto talmente arbitrario e discrezionale, per cui nella maggioranza dei casi, come diceva anche Musumeci per il discorso del caso, si esce, si mette uno al posto tuo, che è un meccanismo di mettersi a disposizione dello Stato, con tutto quello che sappiamo essere lo Stato, quindi mettersi a disposizione. Così si può uscire in questa logica di premialità, no? Questo tipo di meccanismo è presente adesso nei circuiti di alta sicurezza, per esempio. C'è una circolare, poi loro le scrivono. Quando poi vengono applicate, come anche il 270 sexies, è stato scritto, mi sembra, nel 2000, da Pisano, nel 2006 o nel 2009. Mai stato usato fino ad oggi, 5 anni, 6 anni dopo. Però è già, già si può fare questo, sulla carta già si può dire a uno in circuito di alta sicurezza, guarda che tu puoi avere una mobilità tua individuale all'interno di questi circuiti, no? Gerarchici, si va a star peggio al 41 bis fino a si star meglio fino a bollate. Tu tipo hai questa garanzia di mobilità a seconda di come ti muovi tu, no? A seconda di come ti metti a disposizione, a seconda del tuo grado di collaborazione. E quindi è chiaro che il carcere è un dispositivo, no? Non solo il carcere, comunque di tortura o comunque di coercizione per ottenere un cambiamento, no? Per ottenere una trasformazione sul piano poi individuale, perché l'altro elemento è quello dell'individualizzazione, che anche lì non è presente solo nel carcerale, questo tipo di tensione a non considerare, a non trattare una composizione in termini generali, ma in termini individuali. La Gozzini, per esempio, è un dispositivo del tutto individualizzante. Sei tu, con la tua storia, con il tuo approccio, a determinare la tua pena. A un tuo percorso individuale, gli altri non c'entrano niente, che ha nulla a che vedere con le rivolte nel carcere, con le rivendicazioni generali, di massa. Cerca di spezzare questo tipo di meccanismo, no? È un tuo percorso, una tua scelta. Quindi, anche il discorso di questa campagna qui, no? Che nasce dalla questione dei libri, noi abbiamo anche rilevato che questo tipo di cosa, che in estrema sintesi si è data, magari li conosciamo quasi tutti, però i passaggi di questo, di questa cosa dei libri, di questo divieto, si sono dati nel 2011 con una circolare che disponeva che i detenuti in 41 bis non potessero più ricevere libri da parenti, amici, famiglie, dall'esterno. La cosa poteva essere solo acquistata all'interno del carcere. Ci sono stati dei ricorsi, e il ricorso poteva essere chiaramente solo di natura individuale, e la valenza del ricorso, una volta che fosse stato anche accolto, come è stato in alcuni casi, aveva valenza individuale, che anche quello ti viene da dire, scusa, hai fatto una circolare di validità generale, anche uno solo, no? Che te la contesta e gli viene data ragione sul piano generale, vale solo per te, gli altri devono farsi i loro ricorsi. E già quello è una, come dire, già ti faceva capire che era un po' un'aberrazione legale, no? Questi ricorsi, questi reclami sono stati accettati fino a che dopo una lunga, diciamo, trafila burocratica, cos'è successo? Che non so a che livello, perché anche la Cassazione aveva dato ragione, non so quale procura, alla fine ha detto no, i magistrati di sorveglianza possono dire quello che ne hanno voglia, anche con ragione, però questa è una disposizione amministrativa sulla quale diciamo, i magistrati di sorveglianza non hanno potere di incidere, no? Anche questa è un'altra aberrazione, prima o poi magari un domani cade, come è caduta la legge quella di Giovanardi, no? Ma dopo 20 anni. Quindi sul piano legale sono cose che magari non stanno neanche troppo insieme, però ci sono, però sono vigenti, però funzionano, no? Tra l'altro i magistrati di sorveglianza dicevano, ma è già gente questa qua che è super controllata, sottoposta a censura, ogni cosa che passa viene visionata, cioè c'è qualcosa che uno nota, che è una sottolineatura, un qualcosa che non gli va, l'argomento lo fa entrare. Fuori da quei casi, se uno non trova niente, può entrare il libro. Il fatto di vietare un libro dall'esterno a priori non ritenevano fosse una cosa, e questa cosa qui non è passata. Questo, e dico anche un'altra cosa, che sul, per esempio, il discorso di prima, no? Che ho creato una condizione particolare, uno stato di emergenza particolare per alcuni soggetti all'interno magari di un clima particolare, dopo Falcone e Borsellino, no? In un clima di attentati di Parigi, no? Poi passa il tempo, la cosa ci generalizza. La questione del processo in videoconferenza, per esempio, adesso è in discussione il codice di procedura penale per estenderla per ragioni economiche, ma anche per ragioni, diciamo, di pericolosità o quant'altro, ma di estenderla. E già era stata estesa le sezioni S3 della massima sicurezza e non solo, anche a macchia di leopardo. Ora questo tipo di estensione fa anche pensare a che cosa? Che siamo in una fase storica, in un momento storico, in cui anche tutta una serie di dispositivi democratici che garantiscono anche un certo consenso a delle politiche di repressione vengono anche meno. Per esempio, su questo discorso dell'estensione del processo in videoconferenza c'è stato, è in corso dal 30 settembre dal 30 novembre al 4 di dicembre hanno fatto sciopero una serie di penalisti di Unione delle Camere Penali, per cui tra l'altro anche il processo che doveva essere d'appello ai quattro compagni Notav, usati di terrorismo, è stato rinviato. Perché? Perché tutta una serie, una compagine, diciamo, del mondo degli avvocati, eccetera, cosa ravvisa? Che l'estensione del processo in videoconferenza, come pure loro si riferivano in particolare, ma non solo, al processo per esempio per Mafia Capitale, hanno qualcuno alla difesa di Carminati e company, no? Che vengono processati in 41 e sono processati in videoconferenza. Su un processo di questo tipo, altamente, anche da chiunque, no? Dice che pezzi di merda questi qui, eccetera, hanno comunque in un certo senso avuto il coraggio di dire no, questi qui devono parlare, o comunque devono essere in aula, devono presenziare, ci deve essere il diritto della difesa, ci deve essere un processo fatto con tutti i crismi. Certo, c'è chiaramente un approccio anche corporativo a questo tipo di vicenda, però si capisce che in questo momento si aprono delle contraddizioni a svariati livelli, per cui questa tendenza all'accentramento dei poteri, no? In termini di prevenzione, sicurezza, eccetera, che può essere sulla questione della guerra, sulla questione della mafia, sta avvenendo, e questo chiaramente apre delle contraddizioni. Apre delle contraddizioni perché tutta una parte del potere giudiziario, per esempio, non conta più niente. Nel momento in cui tu non sei nata a diventare, eccetera, finita la cosa. Cosa vai a fare? Non, il processo è ancora
successo.
Certo, è già successo, ma infatti per dire.
È andata come doveva andare.
Continua ad andare così,
certo.
Certo. Ma il punto è, andrà probabilmente anche così, cioè non è per quel tipo di non, è, non sarà lo sciopero, non sarà quel tipo di cosa che cambierà le robe, ma noi in questo tipo di momento abbiamo la possibilità, io credo, più di prima, di far comprendere che questo tipo di legislazioni emergenziali, no, sono ad uso e consumo di una classe dirigente. E anche decadente, nel senso che anche oggi noi abbiamo difficoltà, ma anche la controparte avrà le sue difficoltà a legittimare una serie di scelte sulla guerra, eccetera. E su queste, come dire, vanno contrastate. Per quello noi abbiamo detto, la questione del 41 bis, per quanto difficile sia e perché è difficile, sarebbe come parlare dell'ISIS, che anzitutto ti viene chiesto, sì, ma tu sei d'accordo o sei a favore? E come uno dice, ma devi parlare di 41 bis, sì, ma tu cosa faresti, Torino? Ma non è quello il piano. Va rifiutato quel piano di discussione, ne va offerto un altro. Bisogna lavorare su un piano di ragionamento che mette insieme queste cose qua. Infatti noi ci siamo dati anche una gran pena di fare un ragionamento sul 41 bis che non contempli né solo il 41 bis, né solo il carcere, né solo la presunta mafia, che poi non sono solo i mafiosi o presunti tali all'interno, no? Ci sono anche dei compagni e il futuro, come dire, quelle sono porte aperte. Quelle, visto che buona parte delle carceri in 41 bis erano trasferite in Sardegna, le carceri in Italia, diciamo che in continente, che sono rimaste a 41 bis, certo non è che verranno cambiate di destinazione d'uso, sono aumentati i posti in 41 bis, come sono aumentati i posti in alta sicurezza, avendo costruito a Bancali, tutte le carceri nuove in Sardegna sono belle grosse e sono quasi tutte AS e 41 bis. E i posti che sono rimasti, tra virgolette, vacanti rimangono per essere riempiti. E quindi va bene, il ragionamento è quello di tentare di tenere insieme tutto la questione, anche perché molto di quello che avviene, che è, diciamo, propedeutico all'ergastolo, al 41 bis, a un trattamento emergenziale, è la criminalizzazione che viene fatta prima, è il ragionamento che viene fatto prima, che poi consente, no, di dire anche di quello, per esempio, lamentavano. È interessante quando dice di tu stesso, il Papa scrive una cosa, non che io la, però la trovo interessante. Anch'io vedo le cose che io nelle camere penali, mi rendo conto di tante cose, trovo interessanti gli spunti, no? Sul fatto che anche loro dicono, minchia, non ce la facciamo più noi con questi processi fatti a mezzo stampa, quando arrivano noi il processo è già finito, non ci stiamo a fare allora noi qua, no? Ti fa capire che le cose stanno andando in una certa direzione e che figure tradizionalmente comunque interne a un meccanismo, con la loro anche autonomia, ma comunque interno a un meccanismo, si aprono delle contraddizioni. Su queste contraddizioni occorre lavorare. Anche per questo noi siamo andati, per esempio, ad aprire uno striscione di 8 metri, 41 bis, uguale torpore, sotto al tribunale. Per noi è stata una provocazione quella di distribuire 1000 volantini alle 4 porte d'ingresso. Recentemente siamo andati, dopo che c'era stata quella cosa, anche su, e dopo che c'era stata la cosa delle scritte, l'episodio che raccontava il compagno prima, delle scritte in città, non ha detto che qualche giorno prima erano stati fermati due compagni a fare quelle scritte lì, compagni dal curriculum inconfondibile, che a un altro la questura sapeva benissimo gli autori della cosa, hanno preferito giocarsela così piuttosto che dire i brigatisti hanno scritto, hanno trovato molto più conveniente, anzi sconveniente.
Ma in quel momento lì c'era un senso dargli un peso su quella roba. Là.
Certo, ma l'hanno fatto anche all'indomani.
Era pericoloso, sarebbe stato.
Sì, ma c'era anche un senso.
L'hanno fatto anche davanti al tribunale.
Certo,
al tribunale, sì. Con tanto di volantino scritto, eccetera, quello che è stato riportato era quasi imbarazzante come lo scrivevano, no? Di dover comunque fare un ragionamento per forza sulla mafia. Perché ti fanno già capire, forse, che oggi la questione della mafia rimane ancora un po'. La questione del brigatismo, comunque rivoluzione, è forse un discorso che è meglio non aprire. Sulla mafia c'è ancora un certo tipo di schieramento, no? Certo, poca conoscenza, poca capacità di penetrare, per esempio, la questione meridionale, il Sud Italia o la Sardegna, e trovare, come dire, un ragionamento un po' più a monte, no? Cercare di fare un ragionamento un po' più complessivo su quelle questioni.
Ci saranno 5 minuti, si legge due poesie e poi
sì.
Si va a letto.
Sì.
Allora ci sarà la lettrice ormai. Io devo solo dirti due cose sull'autore, ma brevissime. Questo è un 41 bis, è un ergastolano, è uno, quindi un ergastolano stativo, e così dice in 4-5 righe parla di se stesso. Io sono nato a Locri, Reggio Calabria, il 19 gennaio del 79. Quindi è un giovane di
35-36
e sono detenuto dal 21 marzo del 2006 con una condanna all'ergastolo in primo grado come esecutore dell'omicidio del vicepresidente della regione Calabria, dottor Francesco Fortunio, del quale mi sono sempre professato innocente, perché lo sono. Ho cominciato a scrivere poesie per due motivi. Il primo perché mi piace, il secondo perché mi aiuta a passare il tempo. E così lui dichiarava questa cosa, mandandomi due quaderni di poesia. Con questa persona poi abbiamo continuato a scriverci con difficoltà, le difficoltà che oggi è anche difficile scrivere a un detenuto di 41 bis. Perché per esempio io che è da anni che fa questo tipo di esercizio di scrivere a loro, ultimamente non riesco da un anno circa più a scrivere, perché il Ministero ha fatto una circolare interna a circuiti dicendo tutto quello che ricevete da Giuliano Capecchi, tutto quello che viene mandato a Giuliano Capecchi, bloccatelo. Perché? Perché il Ministero ha fatto una circolare, aveva fatto precedentemente, ma io l'ho saputo tramite pezzetti dei magistrati di sorveglianza mandatemi da uno dei detenuti del 41 bis, perché lui è uno dei collegamenti che i detenuti hanno con l'esterno. Quindi io sarei un pezzo grosso, cosa che non lo sono, cioè, perché io in realtà non sono un collegamento della mafia. Poi non si diceva di quale associazione ero, quindi poteva essere mafioso, camorrista o tutto insieme, tutto nello stesso tempo, ero il collegamento delle quattro grandi organizzazioni con l'interno. Questo per dirvi, ossia questo perché? Perché ho tentato di scrivere con una certa continuità, non a un detenuto, a due detenuti, ma anche in certi momenti a 50-60 detenuti, e loro mi scrivevano di come vivevano nel 41 bis, non è che mi scrivessero mandaci, non so, dici a quelli esterni cosa devono fare, cosa non devono fare, perché non saprei neanche chi sono i loro capi esterni o chi erano i loro capi esterni. Allora questo ragazzo si trova in una difficoltà estrema. Giovanni è uscito dall'ergastolo, lui come potrà uscire? Ma potrà uscire solamente se un domani uno che ha ucciso realmente si penta lui e dica: no, in realtà non è questo Salvatore Risorgio che il responsabile, ma sono io. Guardate, la cosa non è così assurda. Ad Alcamo i famosi carabinieri uccisi furono due o tre che furono mandati in galera. Dopo 23 anni uno di loro è stato buttato fuori perché uno dei carabinieri che a Alcamo 25 anni fa prese coloro che erano gli uccisori dei carabinieri, ha detto un carabiniere: mi hanno torturato, li abbiamo torturati e hanno detto questo. Hanno confessato di aver ucciso i carabinieri sotto tortura nostra. Allora, il detenuto dopo 23 anni di carcere a San Gimignano l'hanno preso e buttato fuori dicendo: tu sei te quello che ha ucciso i carabinieri di Alcamo. Quindi potrebbe anche avvenire che fra 20-23 anni uno si penti, gli entri un po' in qualche cosa, chissà cosa, di aggeggio e dica: no, non è lui, sono io. Guardate, la storia di Alcamo è interessantissima, perché lì è un carabiniere che confessa di aver tutto dato, lui e altri. E questi, dopo la tortura, a tutti i magistrati che vedevano, dicevano: ma noi abbiamo confessato quello, abbiamo scritto, perché ci hanno torturato. Il magistrato dice: raccontano un altro, finché non l'ha raccontato il carabiniere, dicendo: sono stato io. Guardate, il primo processo a Borsellino, quindi un grosso processo, tutti quelli che hanno mandato a Pianosa nel 92, che erano quelli incriminati per aver ucciso il magistrato, poi hanno dovuto dire: no, non è vero nulla, il processo è tutto sbagliato, coloro che hanno confessato che eravate voi hanno detto il falso, quindi i pentiti erano pentiti di falso e quelli che hanno martoriato a Pianosa non dovevano essere neanche andati a Pianosa. Allora può capitare, speriamo che capiti anche a Salvatore, che a un certo punto si faccia vivo la realtà. Ora io non sono al 100% sicuro che Salvatore non abbia ucciso, perché io l'ho visto, l'ho intravisto una volta in un 41 bis andando a congratularmi con la sezione del 41 bis dove andai, e loro si trovavano nella sezione più a nord, quella di quella è vicino a Udine, Tolmezzo. Andai a Tolmezzo per ringraziarli perché avevano fatto uno sciopero anche loro contro l'ergastolo. Erano gli scioperi che venivano fatti da migliaia di detenuti in quel periodo lì storico. Ecco, e anche loro avevano. Ecco, lo intravidi e lui poi mi mandò delle poesie, poi ci siamo scritti, poi è riuscito a passare il libro, perché oggi non mi passerebbe il libro suo di poesie, non arriverebbe, c'è una circolare talmente chiara che dice non possono scrivere a me, quindi non è che... Allora, lui è uno che ha una storia quasi solamente molto pesante da sopportare ancora, per alcuni altri anni vivrà in queste condizioni, però è anche uno che ha, secondo me, capacità di scrivere poesie, con una cultura molto diversa, non è un sacro come Giovanni, è una cultura non legata alla cultura, all'ambiente, agli animali. E la nostra lettrice, no, 22, legge una poesia, primo ingresso.
Due coperte di lana lacciate con sdegno su di un materasso di spugna turchese. La porta di ferro si chiude con botto, sotto di essa una sottile apertura attraverso cui passa un agito sottilimento che aggredisce i piedi e da essa si dirama per tutto il corpo già tremante. Il luogo buio è reso ancora più gelido ed inospitante. Allora paiono armature le due coperte rubere, armature per difendersi dal gelo e dall'oscurità. La gratitudine prende il posto dello sdegno, mentre il corpo riprende calore ed il sonno sottrae la mente al luogo.
Non sei solo, pagina 36.
La solitudine è una pena atroce. L'essere isolato è terribile e crudele. Ti senti come un relitto in fondo al mare, dove mai giunge la luce del sole. Attorno vedi solo acqua torbida che d'ogni lato serge come un nero muro. Non avverti vibrazioni né parola, ma solo solitudine, sconforto, che ti schiacciano togliendoti il respiro. In quegli istanti elabori un pensiero. La vita deve essere pur vita, perché se così non è, è molto preferibile la morte. Ma inverno non sei solo, c'è la speranza di tornare in vita, come i fiori di un monte a neve sciolta. Allora gli amici, come api, faranno festa, e attorno bei colori, dolci profumi ed allegre voci. Ed allora sì che sarà vita degna di essere vissuta.
Quindi vedete come anche la speranza, anche in situazioni terribili come la sua, perché lui è in una situazione terribile, io ho conosciuto bene il fratello che va con l'Opi, con Pietro e tutte le varie cose del 14, e ora conoscerò l'11, verrà anche la mamma di questo ragazzo a Firenze, la conoscerò, perché una delle possibilità in queste situazioni è anche di conoscere i familiari, di fare il tramite con i familiari. Come mi dicevano, come dicono i gap, ma è lì che anche dobbiamo fare un lavoro, diciamo, perché anche queste persone sono distrutte anche nel loro paese, sono, avere il marchio di aver ucciso il vice capo della regione Calabria, capite che è un marchio non da scherzi, insomma, vuol dire essere guardati da tutti con un certo tipo di occhi, di osservazione. L'anima nostra è viva, e con questo vi saluterei. L'anima nostra è viva, è pagina 21. Pagina 21, aspetta, c'è l'ultima poesia, tu devi, c'è la nostra lettrice.
La legge Robertino,
dai,
Robin,
dai.
To.
Cambio di lettore.
Sì, lettore.
21?
È 21, sì.
Sì, confermo.
Il sonno.
No, è un po' lunga, è un po' lunga.
È l'altro
lì. È l'altro. È preparato sempre.
L'anima nostra è viva.
Aspetta, l'inizio.
L'anima nostra è viva. Molti affermano che l'anima muoia assieme al corpo, altri che alla materia sopravviva, altri ancora la sua trasmigrazione. Ma nessuno sostiene che essa muoia prima. Questa pare una certezza. Eppure, ahimè, un novero via di trapassati è ancora in vita, convinti che l'anima loro è deceduta. Gli ergastolani, le contumelie e le umiliazioni, le perenne esclusioni e le cocenti delusioni, la perdita di ogni speranza o prospettiva fanno credere loro che il petto è ormai vacante. Simile a me per ventura, quale errore! Credete che gassoso, fumosa sia divenuta e che dalla bocca sia fuggita? No, ciò che a voi pare morte è sopore. Lei tira i tendini degli arti, lei permette all'occhio di nuotare, la lingua non si muove senza lei. Ridestatela con il profumo del cibo suo diletto, e reidratatela con la bevanda che la vita allunga. La speranza la rinforza, la esalta la gioia, la rassegna la velena e la assopisce. Di tre parti siamo composti: corpo, mente e anima. La prima parte è chiusa e la seconda vola, ma è la terza che li mantiene in vita. Noi siamo ancora un'ombra e l'anima nostra è viva.